se voi lo sapete. Credo in Dio onnipotente, agli uomini poco e alle donne niente. Non l'avete mai sentito?
No.
Sì, sì. Perché vi faccio ridere? Perché io sono un tipo anche allegro, sapete? Sono un tipo allegro. E allora faccio che ride. Ma dicevano così. E perché, guardate, io dico una cosa. Quando si ama il Signore, si vuole bene al Signore, no? Lo si ama, si aspetta di andare in paradiso quando vorrà Lui a chiamarci. Perché dobbiamo essere tristi? Tutto passa a questo mondo, tutto, tutto. Passano le gioie, passano i dolori, vero? Quello che, ecco, bisogna pensare anche con fede questo. Quello che il Signore permette. Perché bisogna proprio che riflettiamo su questo. Il Signore è il nostro Dio, è morto per noi, siete convinti di questo? Si è fatto uomo, Lui Dio, che regge tutti i mondi, che sa tutto anche quello che noi non sappiamo, che è sempre stato e sempre sarà. Lui ha voluto incarnarsi, farsi bambino, crescere e morire come è morto sulle croci. Perché? Per noi. Per redimerci. Perché dopo il peccato di Adamo ed Eva, tutti, pensate quanti peccati si fanno nel mondo. Provate a pensare quante persone credono in Dio. E già quello è un peccato grave. E quelle che credono in Dio, il Signore ha inventato la confessione apposta, perché purtroppo andremo sino a tutti all'inferno, perché è facile, è difficile, ma è anche facile fare un peccato mortale, perché sapete che per il peccato mortale ci vogliono tre cose. Prima di tutto la materia grave, cioè di fare delle cose. Se io bestemmio, è grave, sapete, la bestemmia è un peccato grave, peccato mortale. Se io non vado alla messa potendoci andare, perché se sono ammalato, no? Se devo assistere qualche malato, i bambini più troppo piccoli, una mamma non può. Però se si è liberi di andare e non si va nelle feste comandate, si fa peccato mortale. E se si muore, si va all'inferno prima di confessarci. Adesso poi, e i giorni nostri, che il Signore ha voluto che facilitasse così, abbiamo la messa la sera del sabato. Quelli che sanno che la domenica vanno via, il sabato sera possono andare a messa. C'è la messa la mattina della domenica, la messa della sera la domenica. Quando ero piccola io non c'era mica, l'ultima messa era alle 11:30 del mattino, non esisteva la messa dopo pranzo. Adesso c'è anche questa facilitazione della sera. Tu che sei facilitato in tutte le maniere, se io non adempio quello che è il mio dovere di cristiano, di andare a messa, è logico che faccio un peccato mortale, ma grave. E non potrò fare la comunione se non prima di lo confesso. Se invece sto poco bene, per carità, allora. Se ho qualcuno di ammalato e non c'è nessuno che può assistere, allora no. Vedete, la Chiesa è buona. Il Signore è tanto buono. Per un atto di carità si può fare a meno di andare a messa. Ma se si è liberi, se possiamo darci il cambio, magari avete un ammalato, c'è qualcuno della famiglia che lo assisti tu, io vado a messa, dopo vengo a casa io e vai a messa tu. È vero che può essere così? No, ogni tanto mi va per traversa. No, mi va.
Esso un po'.
Anche sì, un po' d'acqua. Poco metterò. Grazie. Ecco, basta, grazie. capite? Perché santificare le feste è un comandamento, è un grande comandamento. Dio ci ha creati perché i genitori sì, ci hanno dato il corpo, ma l'anima ce l'ha creata Dio, e a lui dobbiamo l'adorazione, il rispetto, la preghiera che è dovuta. Perché poi, a volte non ci pensiamo, ma non siamo immortali, non siamo immortali. Succede che dobbiamo poi lasciare questa terra. E poi c'è il giudizio. Cosa dirà il Signore? Io sono morto per te, ho dato la vita per te, e tu non hai neanche fatto il sacrificio di un'ora alla settimana per la messa. È vero o non è vero? Perché la messa doverosa, quella se non si fa il peccato mortale, è quella della domenica. Che poi adesso la Chiesa così buona, i papi così buoni, sono venuti incontro e hanno detto anche il sabato sera vale come la domenica. Perciò so domenica di andare via, so domenica di dover fare una gita, so domenica che ho un impegno, così vado sabato sera. Mi vale per la domenica. Ai miei tempi tutto questo non c'era mica, sapete. E l'ultima messa, come vi dico, era alle 11:30 della domenica. Neanche si sognava di averla messa là dopo pranzo. Adesso dico, guarda, con tutte le facilitazioni che hanno, con quello che il Signore è venuto incontro a tutte le persone, perché non andare a messa? Perché non fare il dovere proprio del cristiano? Perché prima di tutto dobbiamo a Dio il nostro culto. Guardate che anche lì, ma tutti i popoli, se non sono inventato un Dio loro, che non conoscevano il Dio vero, ma sentivano il bisogno. Sapete, vi ricordo che in quei bei quaderni, libri che c'erano lunghi così, c'era anche la figura di un ragazzino che inginocchiato che pregava in un orto così. Hanno fatto la prova. Hanno detto, non parliamo di Dio a questo bambino. Che cresca completamente lontano dalla Chiesa, lontano dai preti, lontano. E nessuno deve parlare di Dio, nessuno. Perché i genitori erano proprio atei e volevano così. Sapete che un giorno vanno nel giardino e lo trovano inginocchiato per terra che prega. Sono rimasti esterrefatti, perché lui non ha mai visto pregare nessuno glielo aveva detto, perché c'era una proibizione assoluta di dire quello. Allora ha detto, che cosa fai tu? Dice, ma prego quel Dio, quel Signore che deve aver fatto tutte queste belle cose, guarda che bel giardino che c'è, guarda il sole, guarda il cielo, c'è un Dio che ha fatto tutto questo. Il bambino era arrivato da solo a capire questa grande verità. E nessuno, per quella proibizione che avevano avuto tutti, nessuno gli aveva mai parlato di Dio. C'è proprio, è documentato questo, sapete. Allora hanno ceduto tutti, hanno detto, no. Il pensiero di Dio lo abbiamo tutti, anche i più ignoranti. Anche quelli lontani dalla Chiesa che adesso non vogliono andare in Chiesa, non vogliono pregare, ma sanno benissimo che c'è Dio. E sanno anche che dovranno rendere conto a Dio, perché tutti dobbiamo rendere conto a Dio, cari. E non rendere conto solo se siamo andati a messa, se non siamo uno dei principi, ma di tutti i comandamenti. che poi si riassumono in due comandamenti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Tutti i 10 comandamenti si riassumono in questi due: amare. La definizione di Dio è amore. Dio non è odio. Dio non è quello che gli piace castigare. No, no. Quando il Signore permette anche una disgrazia così, la permette, ma ha sofferto quando era qua su questa terra per questo. Perché lui voleva bene a tutti. Il Signore è morto per tutti. Ci vuole bene tutti, come fossimo unici al mondo. Come non ci fossero altro che lui, che noi. Ed è morto per noi, per ciascuno di noi. Ci ha amato tanto da dare la vita perché noi potessimo poi avere la vita eterna. Perché il paradiso era chiuso, ermeticamente chiuso. Nessuno poteva andare in paradiso. E ci saremmo andati tutti all'inferno, perché chi è che in tutta la vita, sì, ci sono delle persone che in tutta la vita non hanno fatto neanche un peccato mortale, ma sono rare come le mosche bianche. Poco tanto, e tutti abbiamo peccato, ma c'era la confessione, ci siamo andati a confessarci e il prete ci ha assolto, ci ha detto: io ti assolvo, mica lui, c'è il prete, è Dio che in quel momento parla al posto del prete: io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come quando i sacerdoti celebrano la messa e ha l'ostia in mano così e dice: questo è il mio corpo. O mica il corpo dei sacerdoti, no, è il corpo di Gesù. Questi sono i miracoli della nostra religione. Noi abbiamo la religione più perfetta che ci sia, la più godibile, la più spirituale, la vera religione. Perché un Dio che si sacrifica a farsi uomo e che vuol morire in quella maniera che è morto, pensate, avrebbe con un atto di volontà avrebbe distrutto tutti, e si lascia inchiodare sulla croce per noi, per amore nostro, per ottenersi la grazia di salvarci e di riaprire le porte del paradiso. Così adesso, tutti qua siamo stati battezzati, no? Tutti siete battezzati. Se venite qua vuol dire che credete in Dio, perché sennò prendete la porta e andate via. Io vi parlo solo del Signore, dunque è Dio che ci ha creati. Il papà e la mamma ci mettono tutto quello che è umano, ma se Dio non crea l'anima del bambino, possono unirsi quanto vogliono, ma non nasce nessuno. Dunque siamo creati, abbiamo l'anima a immagine di Dio, spirituale. Un'anima che ormai è eterna, che non morirà mai. La nostra carne in cimitero diventa putrefazione così. Che ci importa della carne, ma il nostro spirito no. Noi no, con la nostra intelligenza, la nostra volontà no. Noi siamo immortali. Abbiamo avuto principio, ma non avremo mai fine, mai. E dove andremo? C'è il paradiso e c'è l'inferno. Se io credo in Dio, mi pento dei peccati che ho fatto, perché perfetti non c'è nessuno. Nessuno è perfetto in questo mondo, o poco o tanto offendiamo il Signore, è vero, cadiamo in qualche peccato, in qualche cosa. Dunque, se noi, al momento della morte, anche se non c'è sacerdote, ma quello che sta per morire dice: Signore, perdono, quello è salvo, salvo per tutta l'eternità. Andrà a fare un po' di purgatorio, Ma il purgatorio finisce, sapete? Il purgatorio è come una grande sciacquata che diamo alla nostra anima, perché ritorni bianca e vada in paradiso. Meglio fa nemmeno che sia possibile. Ecco perché voi, se leggete anche nei libri di preghiera, vedete per esempio una preghiera che ha indulgenza di 700 giorni, o indulgenza di 7 anni, o indulgenza plenaria, vero? Cosa vuol dire? Che ci ha rimesso il purgatorio. E se siamo furbi, cerchiamo di prendere più indulgenza possibile, così quando moriamo facciamo un po' più purgatorio, se non niente. C'è quella bella preghiera, eccomi mio amato buon Gesù, che è la tua santissima presenza prostrato, eccetera, che si dice dopo la comunione, vero? Se guardate tutti i libri di preghiera ce l'hanno scritta. E c'è scritto sotto, indulgenza plenaria, dicendo un padre, pater, ave e gloria, secondo l'intenzione del sommo pontefice, per l'acquisto di indulgenza plenaria. Noi suore lo diciamo tutte le mattine, o quando c'è la messa sempre. Lo diciamo pubblicamente. Voi non lo potete dire pubblicamente, lo dite personalmente, va bene? Guardate che in qualsiasi libro di preghiera la trovate. È bellissima questa preghiera. Ecco mio amato buon Gesù, che è la tua santissima presenza apostato, ti prego con fervore di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, di proponimento di non più offenderti. Mentre io con tutto l'amore, con tutta la comprensione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, mio Dio, il santo profeta Davide, trapassarlo con le mie mani e contarlo con il mio Dio. Questa è la preghiera. Breve. La trovate in tutti i libri di preghiera, sono sicura. E poi si dice, secondo l'intenzione del sommo pontefice, un padre, un ave, un gloria. Padre nostro, Ave Maria e gloria. Si riceve l'indulgenza plenaria. Cosa vuol dire? Che se io mi sono confessato, sono in grazia di Dio, va bene, però ho tanto purgatorio da fare. Perché non crediate che la confessione ci dà la soluzione dei peccati, però il purgatorio lo dobbiamo fare. Con questa preghiera vi anche il purgatorio. Pensate. Pensate come il Signore è buono, come la Chiesa ci viene incontro nelle nostre, i nostri bisogni, le nostre. E noi ne facciamo tesoro di queste cose. Io vedo dalla faccia vostra che tanti sapevano queste cose, ma tante no. Ora che le sapete, andate a prendere un libro di preghiera, qualsiasi, e li trovate là. Cosa volete che sia questa preghiera qua? In un batter d'occhio si dice, ecco mia amata al buon Gesù, io lo so a memoria perché è logico, noi suore la diciamo sempre tutti, forte, la diciamo al padre, perché ci rimette anche tutto il purgatorio, che se andiamo in se moriamo, non facciamo più purgatorio, perché il Signore ce l'ha tolto, ce l'ha perdonato, capite? È un bel... Guardate che in purgatorio, alcune persone mistiche che hanno avuto la visione del purgatorio, il Signore gliel'ha mostrato, va da una sofferenza che sembra simile a quella dell'inferno, tanto è grave la sofferenza, fino a una gioia che basta che entrino a vedere il Signore, non hanno neanche più nessun male, ma è dolore il purgatorio, è dolore il purgatorio, come vi dico, va da una sofferenza atroce a una sofferenza molto lieve, finché si è rimesso tutto quel peccato che noi qua in terra abbiamo fatto, e il Signore ci ha perdonati, però dobbiamo anche pagare per questo, per questo perdono. E come si fa? C'è il purgatorio, anche le opere buone, anche la carità. Se voi fate la carità a un povero, fatela sempre con questa intenzione, di fare quello che Gesù ci ha detto, di aiutare i poveri. E come espiazione dei peccati. E voi sapete, la carità copre una moltitudine di peccati, dice la Sacra Scrittura. L'elemosina. Perché se vedete uno che ha bisogno, e voi lo aiutate, aiutate Gesù, sapete. Se voi fate la carità a una persona, fate la carità a Gesù. Perché le cose diventino più facili, più semplici. Immaginatevi che tutto il prossimo rappresenti Gesù. Sono successi parecchi fatti, sapete, proprio anche con la firma, autentici, di poveri che sono andati a chiedere l'elemosina e dopo si sono trasformati in Gesù. Era Gesù che andava a chiedere l'elemosina. Tanti fatti di questo genere, tanti. Perché lui l'ha detto, qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Questo è parola di Gesù, non me la invento io. La trovate in tutti i libri di religione, la trovate soprattutto nel Vangelo. Qualunque cosa avrete fatto, qualunque cosa. Anche 5.000 per dire che date a un povero, lo date a Gesù. Non guardate se quel povero merita o non merita. Non guardate se quel povero potrebbe andare a lavorare invece che andare a chiedere l'elemosina. Non guardate se è simpatico o antipatico. Voi dite, lo do a Gesù. E ve lo trovate. Ve lo trovate come merito quando morirete. E allora Gesù verrà a prendervi. E sì, ti porto in paradiso. Perché avevo fame e mi hai dato da mangiare. Avevo sete e mi hai dato da bere. Ero nudo, mi hai vestito. Ero malato, mi hai visitato. Vieni con me a godere per tutta l'eternità. Sono le opere di misericordia, l'ha detto lui, sapete? È Vangelo questo. Lui ha detto qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Anche un sorriso a volte. A volte basta anche un sorriso. Una persona è penata, oppure dite, sì, ho coraggio, guardi. Una parola buona, abbiate sempre una parola buona per tutti. Se pensate che tutto il prossimo vi rappresenta Gesù, vi viene spontaneo, no? Se invece dite, guarda quell'antipatica là, o quell'antipatico là, con tutte quelle che ha combinato, ma non guardate quello, lasciate che è Gesù che giudicherà, perché Gesù giudicherà. Si giudica anche ogni parola oziosa, pensate, dovremmo rendere conto a Dio anche di ogni parola oziosa, cioè ogni parola in più che diciamo. Oh mamma mia, pensate che esami di coscienza dobbiamo fare. Però se noi facciamo un atto di carità, tutto questo scompare. Tutto questo scompare. Ve le siete sentite dire tante volte queste verità, vero? Io sono sicura, ma ripensiamoci sopra bene. Ogni tanto va bene anche a ricordare quello che già sappiamo e a sottolinearlo, perché magari non abbiamo dato abbastanza importanza. E se il Signore me le fa dire, perché vedete, quando io devo andare a fare una catechesi, qui o altrove, dappertutto, io faccio questa preghiera. Senti Signore, tu sai che io sono un'autentica cretina e non valgo niente. Però se tu mi metti in bocca le parole tue, quello di cui hanno bisogno quelli che ascoltano, perché io non vi conosco, non so come vivete. Non lo dico per uno, per Tizio Caipoche. Chi? Chissà. Però se il Signore mi fa dire certe cose, io dico, si vede che Lui sa. Lui sa che hanno bisogno, che c'è qualcuno dentro che ha bisogno, che non so, XY, non mi importa niente di sapere io queste cose. Io ho il compito di trasmettere la verità. Questo compito mi ha dato il Signore, di trasmettere la verità. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. Chi crede in me non morirà in eterno. E la verità l'abbiamo qua nel Vangelo, che io so quasi a memoria, senza dire quasi, ma ogni modo lo porto sempre, perché a volte viene bene leggere magari qualche frase così. Capite? Ma quello che vi dico, voi potete andarlo a riscontrare, lo trovate nel Vangelo, lo trovate anche nei Vangeli delle messe, se andate a messa, almeno la domenica, no? Perché voi sapete che bisogna andare a messa, almeno la domenica, le altre feste comandate, e adesso che avete questa grande grazia di poter andare magari sabato sera o la vigilia sera. Nei miei tempi questo non c'era, anzi non c'era neanche la messa il pomeriggio, alle 11:30 era l'ultima messa, la domenica. Ma hanno visto che la popolazione andava sempre, come dire, non invecchiando, indebolendosi, e allora ecco che la Chiesa Buona Madre, per mezzo del Papa, perché è il Papa che deve firmare queste cose, è lui che ha il deposito della verità in mano, il Papa dice sì, mettiamo anche le messe il pomeriggio della domenica, e poi mettiamo che la messa del sabato sera valga per la domenica, perché adesso che si usa tanto andare in gita la domenica, no? I nostri ragazzi vanno da mattina a sera in gita la domenica, per non perdere messa vanno sabato sera. Quelli che hanno buona volontà. Purtroppo, se ci sono di quelli che non vanno a messa né sabato sera né domenica, sono in peccato mortale. E se succede loro un incidente, come è facile con le macchine, o in qualsiasi cosa, quelli vanno lì fermi dritti. Dritti. E l'inferno dura per tutta l'eternità, cari fratelli e care sorelle. E non vogliamo noi andarci neanche a morire all'inferno. Gesù è morto apposta perché non andassimo all'inferno. Perché basta anche dire Gesù e lui non ci manda all'inferno. Ma chi è che può dire, ho il tempo di dirlo? Pensate a quelli che muoiono, per esempio, di un incidente stradale. Non fanno neanche tempo di capire dove che è venuto l'incidente. Non si sa noi, non sappiamo come moriremo. Non sappiamo se avremo l'assistenza del sacerdote quando saremo sul letto di morte. Troppe cose noi ignoriamo. Ma il Signore ci ha detto, state in grazia di Dio. E se per caso cadete in peccato mortale, c'è la confessione. C'è la confessione. Oppure dite subito, appena posso vado a confessarmi di corsa, Signore perdonami che ho peccato. Perché non è da ridere col peccato mortale, sapete. Sapete cos'è il peccato mortale? Uccidere ancora Gesù. Ogni peccato mortale è un'uccisione che ripetiamo a Gesù. Lo uccidiamo. Lo uccidiamo. Dunque non è una cosa semplice, sapete. E disgraziatamente, come dico, se uno muore in peccato mortale, va all'inferno per tutta l'eternità. Sapete cos'è l'eternità? secoli e secoli e secoli e millenni e millenni e millenni e non finisce mai. Mentre il purgatorio no, il purgatorio finisce. Se uno non è proprio, è in grazia di Dio, non ha il peccato mortale, ma ha dei peccati veniali così, beh, quello fa un po' di purgatorio. Ma il purgatorio finisce almeno. Dopo c'è il paradiso. È meglio fare nemmeno che sia possibile anche il purgatorio, perché c'è un fuoco anche il purgatorio. Una sofferenza anche il purgatorio, cari, che il Signore una volta ha voluto mostrarmi. E io li credevo all'inferno, tanto era atroce quel fuoco. E invece no, erano in purgatorio. Perciò è meglio fare il meno purgatorio possibile, sapete. Allora che cosa abbiamo per fare il meno purgatorio possibile? Cercare di far meno peccati, prima cosa. Seconda, abbiamo tante preghiere. Quando voi leggete questa preghiera all'indulgenza plenaria, l'avete letta a volte sul libro di preghiere. Per esempio la preghiera, ecco mio amato buon Gesù, che la tua santissima presenza postato, ti prego per favore più vivo, eccetera, che si dice dopo la comunione, quella è l'indulgenza plenaria. Oppure si è scritto l'indulgenza di 700 giorni, vero? Cioè, vuol dire, non è che sia proprio 700, ma insomma, un tot di purgatorio di meno. E più si prega, meno purgatorio facciamo, no? Pensate che la giaculatoria, sapete cos'è la giaculatoria? L'invocazione. Più indulgenziata è questa, Gesù, Giuseppe e Maria. Solo così, sapete? Gesù, o Gesù, Maria e Giuseppe, dove dicevamo. Gesù, Maria e Giuseppe. Allora, quando era il giorno dei morti, sì, mi pare, noi ragazzine che andavamo a scuola dalle suore, le suore ci avevano spiegato questo, allora diciamo, dai, diciamo le mille Gesù, Maria e Giuseppe. E ci mettevamo con la corona a dire Gesù, Maria e Giuseppe. E sapete che tante volte, tanti anni l'ho fatta il giorno dei morti, perché così si era sicuri di aver salvato un'anima era andata in paradiso, perché per tutti Gesù, Maria e Giuseppe che noi pensavamo. Cosa vuol dire essere educati nella fede? Cosa vuol dire essere allevati? E invece quello che è stato, ormai siete tutti adulti voi. È inutile recriminare magari quello che non si è potuto avere, però potete rifarvi adesso. Potete rifarvi adesso. Per esempio, non avete tanta voglia di pregare, di dire altre cose. Dite Gesù, Maria e Giuseppe. Anche solo questa invocazione. Poi la sera è quella, Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore, l'anima mia, vero? E c'era mio fratello, mia mamma lo faceva dire che anche ai miei fratelli quando erano, io sono la più vecchia, e ce n'era uno che aveva avuto neanche un anno, in braccio a mia mamma, e faceva così tutto il tempo, lui faceva la preghiera. E poi, perché c'era Gesù, Giuseppe e Maria, e poi finiva il requiem per i poveri morti, e lui, poti poti, la finale della sua preghiera. Sono cose che, guardate la mia età, sono vecchie, non si dimenticano più. Io facevo delle grandi risate per vedere, però vedevo la fede di mia mamma, che ci faceva dire le preghiere, anche lui io non sapevo pregare, piccolo, cosa volete, poti poti, basta. Ed è morto mio fratello, quello, ed è morto con i sacramenti, bene. Perché, cosa volete? Quando l'insegnamento di una mamma è stato quello che è stato, e anche papà non perdeva messa neanche a morire. Andavamo via con l'auto, andavamo in gita, andavamo molto spesso a Venezia noi, perché stavamo abbastanza vicini a Venezia, ma sempre la messa, non ci ha mai fatto perdere la messa la domenica papà. Mai. o prima di andare via o dopo, dove andavamo, trovavamo la messa e aveva fede. Non era uno che stesse a pregare tutti i giorni, come dire, no, la comunione tutti, però non perdeva una messa neanche a morire. Era un'educazione che avevano avuto. E hanno avuto un'educazione quando c'era proprio il culmine del, come si chiama? Quelli che non credono in Dio. Ecco, sì, proprio. Però avevano avuto un sacerdote bravissimo che aveva preso questo gruppo di ragazzi e li aveva salvati, diciamo, dal anticlericalismo che c'era. Aveva insegnato loro le cose. Tutti si sono salvati, sapete loro? Tutti. Tutti. Anche quello che grazia grande quando ci sono i sacerdoti buoni. Bisogna pregare tanto per i sacerdoti, sapete, perché sono nel pericolo anche loro, e con quello che gira adesso nel mondo sono sempre in pericolo, e noi dobbiamo pregare, perché quando un sacerdote alza la mano, anche se lui fosse in peccato mortale, non importa, ma se alza la mano e ci dice io ti assolvo, noi siamo assolti. Il Signore non guarda la santità del prete, guarda se è sacerdote, se dice queste parole valgono sempre. Forse queste cose forse le avete sentite ancora dire, ma è meglio che le ripassiamo, no? Perché ci danno anche più cuore, perché adesso vediamo anche dei sacerdoti che non fanno quello che dovrebbero fare, che magari non sono buoni come noi pensiamo che dovrebbero essere, ma ricordatevi che sono sempre sacerdoti, sempre, ogni sacerdote è un alter Christus. C'è stata una persona che ha pregato il Signore per conoscere così, e il Signore gli ha detto adesso ti mostro la verità e la santità del sacerdozio. Vuoi vedere un sacerdote? Ecco, dice. E questa persona ha visto ancora Gesù. Allora questa ha detto, vabbè, ma sei ancora tu Gesù. Sì, dice, perché ogni sacerdote è un altro me stesso. Che sia bravo, che non sia bravo, che sia santo, che non sia santo, è sempre sacerdote. E anche se lui fosse in peccato mortale, ma vi dice io ti assolvo dei tuoi peccati, è Gesù che vi assolve, non è mica il prete. È Gesù. Ricordatevi che di aver tanto rispetto per i sacerdoti, anche se non sono buoni come dovrebbero essere, anche se vedete che hanno dei difetti, non importa. Sono un altro Gesù. Perché hanno il potere di dire a quell'ostia, questo è il mio corpo, a quel calice, questo è il mio sangue. Ed è così, eh? Non glielo toglie mica il Signore, questo potere, anche se loro non sono buoni come dovrebbero essere. Perciò abbiate un grande rispetto per i sacerdoti, sempre, sempre. Vi sembri buono, vi sembri cattivo, non importa. Pregate per i sacerdoti, perché hanno una grande responsabilità. Prima di tutto il Papa, che è un santo, sapete, il nostro Papa, è un santo proprio, ma ha un peso enorme di tutta la Chiesa sulle spalle. E quando parla, parla veramente di Dio, parla veramente. Ha bisogno della nostra preghiera. Per i sacerdoti pregate. Per tutti i sacerdoti, invece che criticarli, invece che dire questo va, questo non va così, pregate per loro, pregate. È bello sapere la nostra religione, siamo uniti tutti nella preghiera, e quando preghiamo siamo un cuore solo e un'anima sola che invoca Gesù. E Gesù guarda giù, Gesù è di una bontà infinita. Guardate il Vangelo, lo leggete il Vangelo, o vi accontentate di quello che sentite a messa. Fatevi sto favore, prendete il Vangelo e leggete un pezzo qualsiasi. Guardate, io apro così e vi voglio leggere. Dunque dice, quando Gesù appare dopo la sua risurrezione, sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, quello che vi dicevo prima. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse, così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Questo è Vangelo, queste sono parole di Gesù, dette dopo la sua risurrezione. Ve le torno a leggere perché vale la pena. Così sta scritto, il Cristo dovrà patire, è finito in croce. E risorgere dai morti il terzo giorno. Noi facciamo la domenica di risurrezione, vero? È proprio il terzo giorno. Venerdì, nel pomeriggio, venerdì sera, diciamo, è stato sepolto. È stato sabato, dunque venerdì 1, sabato 1, domenica il terzo giorno è risorto. Lui gliel'aveva detto prima di che succedesse tutto questo. Il Cristo dovrà patire e risorgere dai morti nel terzo giorno. Sapete che noi dobbiamo fare la stessa cosa? Questo mondo bisogna che patiamo, o poco o tanto. Io non ho trovato nessuna persona che non abbia patito o che non abbia qualche sofferenza. Però risorgeremo anche noi, sapete? Non so se il terzo giorno o quando. Ma risorgeremo, e come anche. Ecco, e Cristo dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno. E nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Queste sono parole preziosissime, che decidono della nostra eternità, cari. Che decidono se vogliamo essere, godere tutta l'eternità o andare all'inferno tutta l'eternità. Eccole qua. Però lui vuole la conversione e il perdono dei peccati. Gesù è morto perché ci salviamo tutti. Con dispiacere grande manda all'inferno perché lui vorrebbe tutti in paradiso. Dice, di questo voi siete testimoni e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, è lo Spirito Santo. E noi abbiamo ricevuto la cresima, vero? Ma voi restate finché non siate rivestiti della potenza dell'acqua. Vedete com'è Gesù. Intanto ha voluto pagare lui per tutti noi, perché avessimo veramente la felicità eterna. Perché se noi abbiamo i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine, della penitenza, della confessione, se abbiamo dei sacerdoti che ci dicono io ti assolvo, ma non sei mica il sacerdote che ci assolvo. Ma no, è Gesù in quel momento. Però ha dato ordine al sacerdote di dire in prima persona, io ti assolvo, perché in quel momento il sacerdote non vale. Può essere anche il peccato mortale, sapete, il sacerdote. Però se lui dice a un penitente, io ti assolvo, poi il penitente è assolto. Perché? Perché è Gesù. È Gesù in quel momento che prende il possesso di quel sacerdote, per cui può dire, io ti assolvo. Perché altrimenti chi è che andrebbe a confessarsi in un prete? Cominciando da me, io non saprei. Se non sapessi questo, con fede propria, non è lui. E poi, vedete, abbiamo la libertà di andare dai preti che vogliamo. Magari cambiare anche paese. Se ci vergogniamo di quel prete perché lo conosciamo, andiamo da quello che non ci conosce. Andiamo in confessionale, che bella usanza che era quella del confessionale. Perché il prete non vedeva neanche in faccia chi era. Ci sono ancora i confessionali qui da voi? Sì, ecco, meno male. È perché in certi posti non li hanno tolti. Va bene se noi abbiamo il coraggio di andare al prete lo stesso e di dire, ma i confessionali erano l'ideale perché il prete non vedeva chi c'era, chi parlava dall'altra parte. Il penitente sapeva che là c'era un prete che ti giocava per cercare, magari cambiava chiesa per non incontrare il suo parroco oppure il suo... Perché siamo liberi, sapete? Ma l'importante è che ci confessiamo bene. L'importante è che diciamo padre peccato. Allora guardate, c'è la quaresima qua. Andiamo in qua. Siamo già in quaresima. Che cosa dobbiamo fare in quaresima? Ripensare proprio alla nostra vita. Alla luce di Gesù, rivedere quello che ha sofferto Gesù per noi, come è morto, perché dicono che la morte di croce è una delle morti più atroci che ci sono, perché pensate, il peso del corpo è tutto su quei due polsi che si straziano, perché non è vero che Gesù sia stato trafitto qua, sapete, qua. Perché c'è l'osso che lo tiene? Se no qua si sarebbe slabrato subito e sarebbe caduto. Invece il chiodo era qua nel polso. Perché c'è l'osso qua che lo tiene? E pensate tutto il peso della persona appesa su questi due polsi. È vero che aveva anche i piedi. Ma se stava, se faceva, si appoggiava i piedi per sollevare i polsi, era un dolore atroce, quanto mai i piedi. Non pensiamo mica abbastanza noi a quello che Gesù ha sofferto per noi. Lui innocente, lui figlio di Dio, e ha sofferto quello che ha sofferto per ottenersi il perdono dei peccati. Per ottenersi quella grande grazia in confessione di dire io ti assolvo dei tuoi peccati. Pensiamoci, sapete. Adesso andiamo, è la quaresima. La quaresima è fatta apposta per riflettere queste cose. Se non siamo in grazia di Dio andiamo subito a confessarci. Andiamo da un picco pallino qualsiasi, da un prete che non ci conosce, non importa se vi vergognate il prete vostro. Ma l'importante è che ci facciamo una buona confessione, una buona confessione, con i comandamenti davanti, e distingue il peccato mortale, perché per fare un peccato mortale ci vogliono tre cose, la materia grave, per esempio non andare a messa la domenica, o sabato sera che è come domenica. Materia grave, piena avvertenza, so benissimo che è peccato ma mi rinfischio, ho altro da fare, è deliberato consenso, cioè sono libero di andarci, non c'è nessuno che me lo impedisca, ma io non ho voglia. Questo è il vero peccato. Io vi ho portato l'esempio di una messa ma pensate a tutto il resto. Pensate ai peccati di impurità. Pensate alle infedeltà matrimoniali. Pensate ai furti, magari che ammazzano per rubare qualcosa. E avanti le bestemmie. Questi sono peccati mortali, gravi. Però il Signore ce li perdona. Basta che andiamo a confessarci e chiedere perdono e dire no, non voglio più cadere in questo peccato. Ci godono ancora, ma in pazienza, ma non perché lo voglia. Proprio perché mi è scappato, per esempio, uno che è abituato a bestemmiare, fa il proposito di non bestemmiare più, ma gli scappa, perché è abituato. Però se lui continua a confessarsi, pian piano questa abitudine sparisce. Sparisce come spariscono tante altre cose. Allora guardate, preparatevi per una santa, buona confessione di Pasqua. Ma col proposito di non commettere più peccati mortali, di non offendere più il Signore mortalmente, perché ogni peccato mortale è un rinnovare l'uccisione di Gesù. Ma lui è tanto buono che vi perdona se chiedete perdono. Andate a confessarvi da chi volete, da un prete magari in un altro paese, non importa. Fate una buona confessione. Buona, guardando i comandamenti di Dio prima di tutto e i precetti della Chiesa, che puoi andare a messa la domenica o sabato sera e la domenica. Questo è un precetto, guardate che peccato mortale non andare a messa, è peccato mortale. Parte che si dovrebbe essere una gioia per noi andare a messa, dovrebbe essere dire guarda Gesù, vengo volentieri a messa perché tu sei morto per me, per salvarmi, e tu mi domandi solo di stare un tre quarti d'ora, un'ora qua con te, tu mi domandi così poco e mi dai così tanto. Pensate all'amore che Gesù ha per noi. E quando avete bisogno di qualcosa, chiedete al Signore, chiedetelo con fede, chiedetelo. Certo non bisogna chiedere il peccato, no, quello no, che uno chiede di fare vendetta, no. Ma anche la salute è in mano di Dio. Si sa che un giorno o l'altro moriremo, tutti? Ma vi siete accorti, ve l'hanno detto forse tanti, che i bambini vogliono tranquilli, sereni, non hanno nessun attaccamento alla vita, perché sono vicini all'origine, sono vicini al tempo in cui il Signore ha creato la loro anima. Non ho mai sentito, mai, io ho visto parecchie cose, anche le mie sorelle, quelle che erano in ospedale, così, mai hanno detto i bambini, mamma mia, come sono tranquilli, come sono sereni. Intanto perché non hanno rimossi grandi di peccato, perché grandi peccati i bambini non li fanno, prima di tutto. E poi sanno che capiscono, intuiscono che incontrano Gesù, che andranno sempre con Gesù a godere tutta l'eternità, ti immagini? Noi invece abbiamo paura della morte. Noi abbiamo paura della morte. Non tanto per la sofferenza, perché guardate, quando si ha tanto male, io ho provato a essere malata forte. La morte sarebbe un sollievo. La morte sarebbe un sollievo. Quanto proprio per dire il giudizio di Dio, perché noi non moriremo più, cari, abbiamo avuto un principio ma non moriamo più, e quando la nostra anima si staccherà dal nostro corpo verrà giudicata da Dio. È là che bello, Come saremo giudicati? Ecco, facciamo in modo di non avere nella coscienza neanche un peccato mortale. Perché in quel momento, se abbiamo ancora un barlume di luce, anche se non abbiamo il sacerdote, ma diciamo, oh mio Dio, perdonami, ma non andiamo più all'inferno, no. Il Signore magari ci manderà un bel po' in purgatorio, ma noi, e dopo andremo in paradiso. Basta che uno dica perdono Gesù. Capite? Perché chi è senza peccato? Ditemi. O mortale, o veniale, o imperfezioni, tutti li abbiamo. Chi è perfetto in questo mondo? Nessuno. Perciò, in un certo senso, ci apre anche il cuore questo, di dire, guarda Gesù, sei così buono, che ti contenti di un atto di pentimento, di un atto di amore, e non mi mandi all'inferno anche se lo meriterei. È vero, sapete, questa è una grande verità. C'è stato un fatto avvenuto veramente, c'era una suora, aveva un fratello che era un delinquente, ladro, delinquente, tutte le aveva. Un giorno è stato beccato dalla polizia, lui è scappato, non sapeva dove andare e c'era un ponte vicino, è andato sul ponte e si è buttato giù ed è morto. Quando sua sorella ha saputo, era disperata, poveretta. Ho tanto pregato per la conversione di mio fratello, diceva il Signore, nella preghiera, e tu non me l'hai salvato. E il Signore è stato così buono che gli è apparso a questa suora. E gli ha detto, gli è apparso suo fratello, e gli ha detto, io sono salvo. Perché dal ponte all'acqua mi sono pentito. Pensate, dal ponte, si è buttato giù dal ponte per tuffarsi nell'acqua, in quel tragitto là si è pentito, è stato un attimo, ha capito che cosa faceva, ha capito il male che era, che non poteva suicidarsi, no? Suicidio grave, peccato. Ed è vero, sapete, è stato constatato, ha detto ai sacerdoti, dopo è stato constatato questo fratello ha fatto un bel po' di purgatorio. Ma cosa volete che sia? Anche se avesse purgatorio, io so che ci sono delle anime che faranno il purgatorio fino alla fine del mondo, va bene, ma dopo saranno in paradiso, va bene? Pensate, e invece quello non ha fatto neanche tanto purgatorio, perché sua sorella suora ha pregato tanto e ha offerto tante messe e ha fatto tanto che è riuscita a liberarlo anche dal purgatorio, perché aveva la fortuna di avere una sorella suora, anche se lui era un delinquente, però si era veduto dal ponte all'acqua. Dite un attimo, no? Salvo. Ed è documentato, sapete, è vero questo, perché è apparso a questa, e ci sono le prove della vera apparizione. Beh, vedete come sta. Il Signore è di una misericordia infinita, ma noi non dobbiamo abusare della sua misericordia, dire adesso faccio tutti i peccati che voglio, dopo farò un po' di purgatorio, no? Guardate che il purgatorio non è bello, sapete, il purgatorio non è bello. C'ha il fuoco come... lasciatelo stare il mio telefono. C'è il fuoco come l'inferno, solo che finisce. Va bene? Quindi è meglio che evitiamo il più possibile anche al purgatorio. E come si fa? Con le indulgenze. Ci sono certe preghiere che hanno indulgenze, no? Io mi ricordo da ragazzo. Avevamo letto che la giaculatoria Gesù Maria Giuseppe era la giaculatoria più indulgenziata. Aveva 7 anni e 7 quarantenni di indulgenza, sapete? cosa facevamo? Il giorno dei morti, mi pare cosa, ne dicevamo mille. Mille, per noi e per le anime del purgatorio. Eravamo ragazze, sapete? Ragazze che giocavano, che gridavano, io facevo anche atletica leggera, immaginatevi. Ho fatto anche le gare nazionali, sapete, di atletica leggera quella volta. Sì, sì. Ma non importa mica, sì. Quando si ama il Signore, si può andare dappertutto, si può fare tutto lo sport possibile, immaginabile. È mica un peccato lo sport. Basta farlo bene, basta. Capite? Allora, guarda, adesso andiamo incontro, cioè abbiamo già cominciato la Quaresima. La Quaresima è un periodo proprio in cui dovremo meditare tanto su queste verità. Prepararsi a Pasqua bene. Io vi chiederei, ciascuno di voi, nel silenzio davanti a Dio, prendete un proposito, o di una preghierina, o di una lettura del Vangelo, o di una visita in chiesa, anche passando, se non potete andare a messa, andate a fare una visita in chiesa. Ecco, qualche cosa che distingua la Quaresima dagli altri giorni, dagli altri tempi, per prepararvi bene. E mettete l'intenzione, ecco Gesù, io voglio proprio prepararmi bene, perché quando tu mi chiamerai alla vita eterna, io posso goderti per tutta l'eternità. E sia lodato a Gesù Cristo.
Sì.
Oh, vediamo.